Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Palla in tribuna, nuovo appuntamento settimanale. Ci avviamo ormai alla ripresa del campionato di Serie B e al derby Parma-Modena. Appuntamento è sabato alle 14 allo Stadio Tardini. Chiaramente ci avvicineremo nei nostri contenuti con i nostri ospiti. Come sempre, la possibilità di scriverci in diretta, domande, curiosità, quesiti al 333-9200-170. Già ce ne sono diversi, tra poco leggeremo cosa ci avete scritto. Riparte dunque il campionato con questa giornata numero 14, che ripartirà, lo ricordiamo, già venerdì sera alle 20:30 c'è Sampdoria-Spezia. Sabato invece alle 14, oltre a Parma-Modena, ci saranno anche Bari-Venezia, bel match davvero da seguire anche per i crociati. Ci sarà Cremonese-Lecco, anche questo un bel match, non fosse altro che la Cremonese è chiaramente una squadra che sarà sempre avversaria fino all'ultimo probabilmente per i primi posti della classifica, e poi c'è Lecco che ha sconfitto i crociati prima della sosta. Sempre sabato alle 14, Cittadella su Tirol, Reggiana Ascoli e poi Como farà il Pisalò. Alle 16:15 Pisa Brescia, domenica si chiude questa giornata con Catanzaro Cosenza e Ternana Palermo. Ricordiamo poi che martedì 28 ci sarà una sorta di turno infrasettimanale, che in realtà non lo è perché si giocheranno due recuperi, le gare che erano state saltate ad inizio stagione. In particolare si giocherà su Tirol Brescia e Como Lecco. Lo diciamo perché di fatto così si concluderà il recupero di tutte le gare in stand-by ad inizio campionato, e dunque la classifica da martedì sera in poi sarà definitiva, con tutte le squadre a quota. Sarà così, 14 partite giocate con tutti i rapporti di forza definitivi, anche se per la verità in vetta alla classifica, con il recupero particolare del Palermo e poi del Modena, la situazione è già abbastanza chiara, con il Parma che guida 29 punti, tiene il passo, anzi ha guadagnato qualche punto prima della sosta del Venezia, 27 punti, aveva perso il Palermo che era stato terzo a quota 23, dunque per il Parma 6 punti sempre di distanza dal terzo posto, la Cremonese a quota 22 insieme proprio al Modena, poi Como, Catanzaro e via via Cosenza, Cittadella, Bari e su Tirolo. Dunque col Modena un derby davvero mai così importante probabilmente in Serie B, certamente importante perché la squadra di Bianco pare rimanere lì fissa a giocarsi i primi posti della classifica, quantomeno un posto, un biglietto d'accesso ai playoff, e tra poco noi andremo proprio a Modena per sentire qual è il clima, come la squadra dei canarini si sta preparando a questo match. Ma intanto il punto in casa Parma nel servizio di Marco Bernardini, sentiamo.
Si sono conclusi nella notte tra martedì e mercoledì gli impegni dei giocatori del Parma convocati nelle rispettive nazionali. L'ultimo a scendere in campo in ordine di tempo è stato il difensore Jordan Osorio, atteso a Collecchio nella giornata di giovedì e impiegato per 90 minuti a Lima nell'1-1 tra il Perù e il suo Venezuela, al termine di un infuocato match chiuso con un furioso parapiglia e l'aggressione alla vino tinto da parte degli agenti in tenuta antisommossa. Tornerà più riposato il compagno di reparto Circati, rimasto in panchina anche nel secondo successo dell'Australia sulla Palestina e candidato a giocare dall'inizio contro il Modena accanto a Capitan del Prato. Di sicuro Pecchi ha trovato più di un motivo per sorridere durante la sosta. In primis il minutaggio ridotto dei suoi 8 elementi in giro per il mondo. In pratica solo Balog e Osorio hanno disputato una partita intera, con i rientri anticipati di Mihail, espulso da subentrante contro Israele, e Charpentier, complice l'annullamento della sfida tra il suo Congo e l'Eritrea. Se aggiungiamo che anche l'utilizzo di Begic si è ridotto a soli 45 minuti nell'amichevole di giovedì scorso dell'Under 21 della Slovenia, si può dire che soprattutto nel reparto offensivo ci sarà l'imbarazzo della scelta. Rispetto a Lecco poi si registra il recupero di Mane e Partipilo, che offrono due soluzioni di qualità sulla fascia destra, nonché la possibilità di poter attuare una staffetta a gara in corso. L'attaccante rumeno, premiato come miglior giocatore nel mese di ottobre del campionato di Serie B e autore di 5 gol nelle ultime 5 giornate giocate, costituisce un valore aggiunto per la squadra, che ritroverà dopo quasi due mesi anche l'ex esterno della Ternana, assente dalla trasferta di Cremona dello scorso 1 ottobre. Frecce in più per riscattare il KO in terra lombarda prima della pausa e prendersi la rivincita sul Modena, che nella passata stagione spugnò il Tardini lasciando tra andata e ritorno solo un punto ai crociati, che tra le mura amiche non perdono dal 28 febbraio e vantano una striscia di 13 risultati utili consecutivi. Allo stesso tempo i canarini sono imbattuti in trasferta dal 13 maggio, una serie positiva che il Parma proverà a interrompere grazie anche ai rientri di Mane e Partipilo.
Palla in tribuna.
Allora, questa è la situazione come ha sintetizzato Marco Bernardini. Aggiungiamo che, appunto, lo citava nel servizio, c'è stato questo momento di davvero di tensione in campo dopo Perù-Venezuela, l'ennesimo caso, dopo Brasile-Argentina con brutti episodi in Sud America, in questo caso a Lima. Praticamente, a quanto sembra, poi i giocatori del Venezuela sono andati, dopo questo 1-1, sono andati sotto lo spicchio dei tifosi ospiti, quindi i loro tifosi, per ringraziarli, lanciare le magliette eccetera. Poi c'è stato questo intervento della polizia, addirittura in assetto antisommossa, con il clima che si è surriscaldato, con accese discussioni e spintoni. Poi la situazione è degenerata, addirittura manganellate a quanto pare contro alcuni giocatori del Venezia. Tra i primi, in prima fila, c'era proprio anche Osorio, si vede nelle poche foto che finora sono arrivate in questa vicenda. Leggiamo qualche messaggio intanto. Chiaramente la situazione degli infortunati, sì, come Partipilo, in questa sosta abbiamo visto il rientro di Mann, abbiamo letto anche il rientro di Valenti in gruppo, ma la situazione relativa ai nazionali sarà decisiva nelle scelte di Pecchia, lo è sempre. L'ultimo ad arrivare sarà proprio Osorio, non manca abbondanza in difesa, ma possiamo non sorprenderci anche di vedere Del Prato di nuovo centrale, visto che Cercati per esempio non ha giocato, però è reduce comunque da una trasferta internazionale abbastanza, quindi pesante, tra fuso orario e fatiche fisiche inevitabili, insomma, di viaggio anche per giocatori giovani e sportivi. Questo inciderà sicuramente. Qualche messaggio, dicevamo, vediamo, partiamo da Simone, che dice fai complimenti al Parma. E poi ancora c'è chi chiede dell'arrivo eventuale in società di Di Chiara, e poi dice forza Parma. Di Chiara l'ha citato in questi giorni, ha detto gli piacerebbe giocare nel club. E poi ancora un messaggio prima del nostro primo ospite, che è già collegato, dice Rino: ragazzi, non pensate che per i parmigiani la questione stadio si stia tirando un po' troppo per le lunghe? Fossi Kraus sarei già stanco. Dove si può trovare uno che spende oltre 100 milioni per lo stadio? Tra poco ne parleremo di questo, altra novità della settimana, ma intanto lo ringraziamo di essere in nostra compagnia. Ormai una voce conosciuta per gli amici di Palla in Tribuna è il collega giornalista Paolo Reggianini da Modena. Ciao, buon pomeriggio Paolo.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie di essere in nostra compagnia, insomma, voce, soprattutto volto storico, direi, della stampa sportiva a Modena, TRC, ma anche prima Resto De Carlino, se non vado errato. Conosci bene l'ambiente, che come si sta preparando a questo derby? Quanto è sentito, quanto no?
Volto storico è una brutta roba, comunque. Va bene,
dici?
Comunque. Modena si prepara serenamente, direi, a questo derby, anche perché sarà seguito da quello con la Reggiana la settimana dopo. Quindi diciamo la situazione di classifica del Modena, il comportamento del Modena in questa prima parte della stagione fa sì che la squadra vada ad affrontare qualsiasi incontro con una buona dose di serenità, senza grandissime pressioni, nonostante l'ultima partita sia stata una sconfitta con la Sampdoria, ma venivano 3 vittorie consecutive. Fisiologicamente ci può stare, anche se alcuni episodi, come capita sempre in tutte le partite, non hanno detto bene al Modena. Comunque diciamo sereno, con qualche assenza importante tipo quella di Gerli, che è un giocatore che non ha un sostituto del Modena, e niente, sperando di fare come l'anno scorso.
Ecco, Modena, Paolo, che non si è fermato bene con questa sosta dopo questo capo interno contro la Sampdoria, un po' come il Parma Lecco. Questo insomma ha lasciato degli strascichi oppure no?
Beh, lascia di più una speranza al Modena, nel senso che il Parma, che viene considerato anche da queste parti come una squadra in grado di fare lo stesso campionato del Frosinone dell'anno scorso, di fare un altro campionato per conto suo, e ha dato quel voto di umanità al Parma che da questo punto di vista galvanizza il Modena. Il Modena ha pareggiato con Lecco all'inizio della stagione e si pensava anche quel punto conquistato o quei due punti persi contro Lecco fossero diciamo un fardello pesante. Dopodiché Lecco invece ha cominciato a giocare, a vincere le partite e sicuramente a vincere col Parma, al di là degli episodi, di quello che è successo meno, e dal tempo stesso avvicina un po' più il Parma al Modena da questo punto di vista. Però credo che indiscutibilmente più dell'anno scorso, quest'anno il Parma è favorito per questo derby. Il Modena ha dalla sua che fuori casa non ha ancora perso, credo che questo sia l'aspetto più pericoloso per il Modena. Mai una sconfitta quest'anno fuori casa.
Eh sì, questo è importante. Questo, Paolo, sarà un bello scontro di statistiche, perché il Parma, insomma, come ricorda anche oggi la Gazzetta di Parma, vanta un ottimo rendimento in casa. Tardini che è tornato ad essere decisivo, perché insomma il Parma è imbattuto addirittura da 8 mesi fra le mura amiche. Di contro, il dato che dicevi e ricordavi giustamente del Modena che subisce anche pochi gol, quantomeno siamo insomma a livello delle top class di Serie B.
Nella media delle squadre che stanno a sinistra alta, ecco, un po' come il Modena che oggi è quinto. Sì, hanno una buona fase difensiva, non so se perché l'allena un ex difensore come Paolo Bianco. Hanno più difficoltà in attacco, nel senso che Modena ha una bassa percentuale di realizzazione, nel senso che quelle 2 o 3 palle che riesce eventualmente a concretizzare una partita non ha quei giocatori che forse il Parma ha per risolvere anche l'episodio stesso. Quindi è capitato a Catanzaro il Modena 2-1 capitalizzando bene le occasioni create, ma in generale Modena per fare un gol deve fare 1, 2, 3, 4 di occasioni, perché non ha un numero 9 titolare fisso e importante. Girano gli attaccanti, una volta Bonfanti, una volta Strizzolo, una volta Falcinelli, e quindi così, insomma, il Modena ha un po' questo problema lì davanti, e personalmente dico nella fascia destra, perché Okada non mi sembra un giocatore adattissimo a questa categoria.
Peraltro, guarda, a proposito di un altro giocatore, in mezzo al campo c'è invece Palumbo, che è stato spesso accostato al Parma durante tutta l'estate, comunque qualche sondaggio pare ci fosse stato. Come sta facendo questo giocatore?
Buon giocatore, può fare vari ruoli nella zona di centrocampo, a volte ha giocato anche a ridosso delle punte, a volte nella linea mediana. Giocatore molto generoso, sempre presente nelle azioni, piace per quello. Io credo che sia stato forse il miglior acquisto del Modena di quest'anno. È in difida, e quindi l'altra sera nella nostra trasmissione qualche tifoso preoccupato diceva: speriamo che non si faccia ammonire, perché essendo in difida salterebbe la partita con la Reggiana, che onestamente è più sentita sia per valori simili, diciamo che la Reggiana è più vicina al Modena dal punto di vista del gruppo, e sia perché col Parma sì c'è rivalità, credo, però una rivalità diciamo rispettosa direi, a me per quello che posso pensare io.
Sì, diciamo che per entrambi i derby con la Reggiana sono più sentiti, chiaramente
penso
del derby tra Parma
penso
e Modena.
Sì. Tra l'altro Modena gli capitano proprio in sequenza, quindi sono due momenti per il Modena per capire dove andare, nel senso che Modena è sempre stato nelle prime 5-6 posizioni quest'anno, e credo che sarebbe l'obiettivo un po' della stagione, insomma, migliorare il 10° posto l'anno scorso, più provare a fare dei dispetti in giro. Diciamo che con le big, il Parma è una big, Palermo e Venezia e Sampdoria, anche se la classifica non lo dice, il Modena l'ha persa sempre, quindi evidentemente è una squadra che trova un po' di difficoltà, casualmente o non casualmente, contro le squadre importanti, Venezia, Palermo e Sampdoria.
Ecco, poi ti... no, è molto interessante il tuo ragionamento, poi ti chiedo, ti faccio un'altra domanda su appunto le ambizioni del Modena, però chiudevo ecco il giro sui singoli. Invece, se non sbaglio, Bonfanti ha fatto gol con l'Under 20 nazionale del Modena, un giocatore interessante.
Da un 2002 e nella rosa del Modena era già con Tesseri in C, giocatore non molto costante, ha avuto qualche problema fisico, quest'anno è partito titolare lui, anche perché secondo me la società ha puntato su di lui. Non sono andate benissimo le prime partite, ha fatto un gran bel gol col Venezia, poi sono cominciate le rotazioni, adesso non so se giocherà titolare sabato a Parma, però essendo in forma ed essendo stato protagonista anche l'anno scorso a Parma, perché fece un bel gol, mi pare il secondo, potrei pensare, azzardare che il 9 si giocherà con 1-2 o 2-1 davanti, 4-3 sono fissi dietro, 1-2 se gioca Tremolada e le due punte potrebbero essere Manconi e Bonfanti, così è mercoledì, ancora presto, ma potrebbe essere titolare Bonfanti per una sorta anche di rotazione e credo anche di condizione che dimostra durante l'allenamento.
Magari torna a respirare quell'aria del Tardini in cui aveva fatto bene anche col gol, come giustamente ricordavi. Quindi un Modena, Paolo, che diciamo punta all'ingresso nei play-off come obiettivo di stagione.
Beh, ci mancherebbe. Il presidente Rivetti ha detto cerchiamo di migliorare, essendo arrivato decimo l'anno scorso.
Gioco forte.
Non credo che voglia arrivare nono, nemmeno ottavo, nemmeno settimo. Io credo che quando una squadra vuole puntare ai play-off seriamente, bisogna che almeno si ponga come obiettivo il sesto posto, perché il settimo, ottavo posto è un partecipare ai play-off, ma a meno che tu non sia un fenomeno, ti capitano delle congiunture particolari. Quindi sesto, il Modena oggi è quinto, è la posizione che sta occupando. L'altro anno ha girato a 25 girone d'andata, quest'anno a 22 con 6 partite da fare. Io credo che il Modena possa andare, almeno oggi viaggia 1,69-1,70 partita, se riesce a girare 30 punti. Insomma, diciamo poi la consapevolezza. Poi, come il Parma, anche se a Modena ha una filosofia diversa questa società, nel senso che è una società che è importante, si pone un budget e oltre quello non va. Però io credo che se il Modena dovesse girare a 30-31 punti, che significa avere una proiezione da playoff importante il prossimo anno, è una proprietà questa che immagino non si terrà indietro se ci sarà da correggere la squadra e provare a fare qualcosa di importante. Il campionato in Serie B sono 20 squadre, 3 vanno in Serie A, è chiaro che le ambizioni le hanno in tante. Credo che il Parma, insomma, non voglio, diciamo...
Sai che qua stanno facendo gesti scaramantici i tifosi.
Sì, certo, scongiuri, ci mancherebbe, però credo che Parma abbia indossato bene il ruolo di squadra leader di questo campionato, lo stia dimostrando. L'altro anno ha sicuramente sbagliato l'annata perché aveva le stesse ambizioni, quest'anno gli pare che abbia qualcosa in più. E poi come Modena, come tante città, questo fattore campo dove in quello stadio lì la gente spinge, non è che poi chiaro puoi trovare il Modena dell'anno scorso che ti inventa due gol, trova la giornata di grazia e vinci con gli episodi, però insomma giocare a Parma credo che sia in Serie B uno degli stadi più impegnativi per la squadra avversaria.
Infatti i numeri al Tardini del Parma da 8 mesi appunto a questa parte sono davvero molto importanti. Allora guarda, su questo era l'ultima domanda, Paolo, prima di salutarti, se la giocheranno ecco per i primi due posti e per il terzo, quarto, quinto quelle squadre che oggi sono in quei posti, quindi parliamo di Venezia, Palermo, Cremonese, può salire forse la Sampdoria, chi pensi che possa restare lì?
Ma credo che statisticamente è provato che dopo 12, 13, 14 giornate le gerarchie al 60-70% sono definite, cioè chi a destra rimane a destra e chi a sinistra dovrebbe restare lì. Vedo una Cremonese fastidiosa perché ha soldi, ha attaccante che fa gol e quindi fastidiosa per chi vuole andare in Serie A. Palermo mi convince meno, direi in ordine così di importanza, Parma, Venezia, Cremonese. come prime tre favorite. Poi c'è un mucchio di squadre dove ci metto il Como, ci metto il Modena, ci metto il Palermo, può darsi la Sampdoria che possa in qualche modo crescere, anche se ha 13 punti in 13 partite, con un punto a partita, se non alzi la media di molto non vai da nessuna parte. E non credo che lo Spezia recupererà. Mm. Spezia deve stare attento a non fare il campionato del Perù dell'anno scorso. Secondo me sono quelle lì, Parma, Venezia e Cremonese, secondo me sono le squadre più attrezzate, e mi sembra che siano anche tra le società che hanno speso di più. Mi sembrava di aver letto un'inchiesta, sì, insomma, più o meno veritiera. Sono tre club che sono dati oltre i 20 milioni di euro, sono 27 la Sampdoria, oltre 20 milioni queste tre club, e indubbiamente chi ha soldi, chi ha disponibilità economica, se è capace di spenderli bene, insomma, può creare la differenza. Poi mi pare che il Parma sia andato sulla stessa linea dell'anno scorso, non ha fatto rivoluzioni, ha tenuto lo stesso allenatore, ha resistito alla tentazione di mandarlo via, quindi evidentemente è un attore molto credibile verso la società e verso la piazza, e quindi secondo me il progetto del Parma è un progetto vincente proprio per questo, cioè non è un progetto frutto di così isterismi ma ragionato. Le altre sono lì, Venezia, Palermo e il Modena, lo metto lì come squadra un po' dispettosa che comunque può fare bene, insomma. Mm-hmm. Fare un bel playoff creando le premesse magari il prossimo anno di fare una squadra importante.
Bel quadro, anche perché ci sono queste ultime sei partite prima di Natale, di Natale delle feste, che diranno tanto. Io Paolo ti ringrazio, non ti saluto come volto storico, però sì.
Ma sono rassegnato al volto storico.
Sei rassegnato.
Possiamo tornare indietro, quindi ti ringrazio per...
Va bene, no, assolutamente, però insomma sei un collega che conosce molto bene la piazza, molto bene il Modena, e ti chiamiamo per questo. Grazie e buona partita sabato.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie a Paolo Reggianini di TRC Modena, lunga carriera anche al resto del Carlino, ci ha aiutato non poco per entrare nel vivo di questa partita, soprattutto Sponda Modena. Due tre messaggi prima della pubblicità. Rino scrive: l'anno passato la stagione l'hanno sbagliata gli arbitri, vedi Cagliari, ricordando ancora il match d'andata dei playoff. E poi una domanda sullo stadio, tra poco le faremo al nostro prossimo ospite. Parma Modena, partita da tripla, vince Parma se gli strascichi di Lecco saranno dimenticati, pareggio se sarà la paura di perdere a prendere sopravvento, vince il Modena con una botta di... C punto, scrive Brando. Comunque la sua analisi ci può stare. Adesso ci fermiamo, pubblicità, poi il nostro prossimo ospite qui a Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. Sei un lavoratore autonomo a partita IVA o freelance? Affidati ai servizi di CAF CISL di Parma. Abbiamo la soluzione su misura, anche per te. Da noi trovi SAPI, il servizio autonomi e partite IVA, che offre assistenza contabile e fiscale per imprese, associazioni, lavoratori autonomi e professionisti a prezzi concorrenziali, avvalendosi della collaborazione di consulenti qualificati e costantemente aggiornati. Ci trovi in via Lanfranco 21/A, Parma. Telefono 0521 03 76 11. Numero verde 800 948 888.
Hai un'idea imprenditoriale? Vuoi trasformare il tuo progetto in un'impresa vera? È in questo momento cruciale che entra in gioco Open, un programma che supporta i futuri imprenditori nella creazione e nello sviluppo di imprese economicamente sostenibili. Ti guideremo in ogni fase del tuo percorso, dall'idea iniziale fino allo sviluppo. Avrai un project manager dedicato, pronto a supportarti nelle scelte giuste per costruire la tua impresa. Affidati a noi. Visita il sito www.openimpresaparma.it. Inizia la tua avventura con Open.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna con noi e in diretta, come sempre per scriverci SMS e WhatsApp al 333 920 0170. Do il benvenuto al nostro prossimo ospite, il collega della Gazzetta di Parma Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e buon pomeriggio anche a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Grazie, grazie di essere in nostra compagnia. Intanto Gianluca ti faccio una domanda, visto che tu sei molto competente e conosci bene le vicende cittadine. Ci stanno domandando in tanti sullo stadio, la notizia è quella che abbiamo sul nuovo stadio Tardini, notizia è quella che è uscita in questi giorni, lo slittamento della decisione della conferenza di servizi, anche un po' di querel politica, chi dice divisioni a maggioranza, chi dice sono iter burocratici normali come i tempi, però molti ascoltatori, Gianluca, ci chiedono ma a cosa è dovuto queste lungaggini, sono normali o no, temiamo per il nuovo stadio, tu come la vedi?
Non sono normali perché c'erano 60 giorni di tempo a conferenza dei servizi e il fatto che si sarebbe dovuta concludere con prescrizioni, magari anche pesanti, ma concludere con un dato di fatto.
Certo.
Il fatto che non si sia conclusa significa che ci sono sicuramente delle divisioni o comunque delle perplessità da parte del Comune, che è uno dei principali enti interessati alla conferenza dei servizi in quanto proprietario dell'impianto, e in più per altre chiarimenti, altre questioni richieste dai vari enti che non si sono chiarite nel corso dei 60 giorni di tempo che sono quelli stabiliti dalla legge. Di fatto questo significa che è una prima delle tantissime problematiche che ci saranno nel corso della realizzazione dello stadio. Io personalmente penso che prima o poi ci si arriverà al nuovo Tardini, ma attenzione, i tempi annunciati sono totalmente irrealistici. A questo punto si mette persino in dubbio la possibilità che si possa arrivare all'apertura del cantiere al prossimo mese di giugno, che è quello che maggio-giugno, insomma, quello che prevede il Parma Calcio. Ma in ogni caso i 28 mesi previsti dalla tempistica, che vorrebbero dire 2 anni e forse qualche giornata in più di esilio dal Tardini per il Parma, secondo me sono irrealistici, perché questa è solo una delle tante tappe in cui si troveranno dei problemi burocratici, perché probabilmente ci saranno ricorsi al TAR, perché ci saranno richieste di approfondimenti dal punto di vista archeologico, ci sono tante cose che possono accadere, quindi bisogna abituarsi, e qui è più di 2 anni ormai che si è partiti con passo trionfale annunciando avremo lo stadio nuovo e siamo ancora al palo. Di fatto c'è il progetto del Parma, ma è un progetto che non ha ancora avuto il via libera, lo avrà con prescrizioni, dopodiché il Parma dovrà dimostrare di aver adempiuto a queste prescrizioni, poi ci sarà ancora un passaggio in Consiglio Comunale tutt'altro che indolore sulla durata della concessione, sulla quale non c'è univocità, diciamo, certo, dal punto di vista politico. Il Parma richiede 90 anni, ma una parte importante anche della maggioranza non ritiene troppo lungo questo periodo, e poi ci sarà da fare l'appalto e si dovrà quindi assegnare l'appalto dei lavori e iniziare il cantiere, che sarà tutt'altro che semplice. E chiudo dicendo che a mio avviso la più grossa complicazione, che forse si poteva magari cercare di evitare, sarà data dal cantiere per il parcheggio sotterraneo, perché la zona dei Tardini è una zona che da 100 anni non viene toccata. I lavori per il ragionamento dello stadio nell'inizio degli anni 90 non hanno assolutamente toccato il sottosuolo, perché si è scavato dove c'era già il fossato un tempo a protezione dello stadio Tardini, ma non l'area retrostante. E quindi scavando, perché per fare il garage sotterraneo, il parcheggio sotterraneo, bisogna scavare, si può trovare qualcosa, e se si trova qualcosa si ferma tutto. Questo, non voglio essere una Cassandra, ma attenzione, perché in Italia fare opere pubbliche di questa importanza è molto molto complicato, perché l'iter procedurale è tutt'altro che semplice.
Ah, sì, è vero. È successo anche per scavi in altre famose opere pubbliche, insomma, in giro per l'Italia.
Anche a sorpresa,
ad esempio Roma.
Anche in zone dove non si pensava, certo, che ci fossero ritrovamenti. A Parma è successo per la tangenziale nella zona di Via Spezia, dove il cantiere, certo, è rimasto fermo quasi un anno, perché dove c'è il sottopassaggio sono stati trovati reperti importantissimi, credo dell'età del bronzo, non vorrei dire una sciocchezza, ma che non si pensava fossero così importanti, e soprattutto precisamente in quell'area. Certo. Quindi magari non si trova nulla, ma ricordo che a poche centinaia di metri, dove c'è attualmente il convitto Maria Luigia, è presente, e ancora ci sono alcuni piccoli resti così, ma era presente un anfiteatro romano, quindi non siamo molto lontani.
No, assolutamente. Infatti il nostro ascoltatore Roberto dice: stiamo tranquilli, il prossimo anno giochiamo ancora al Tardini, e attende le ruspe per vedere, insomma, che effettivamente sarà così. Detto questo, Gianluca, ci hai fatto un punto pressoché perfetto della situazione, ce lo chiedevano tanti nostri ascoltatori. Fatto sta che intanto continuiamo a giocare al Tardini, c'è un bellissimo derby in arrivo sabato. Ti chiedo che partita ti aspetti, perché ci sono molti fattori, anche la sosta, anche i giocatori in nazionale, le sconfitte prima della sosta per entrambe le squadre.
Una partita, secondo me, che sarà l'esatto contrario di quella vista contro la Reggiana, partita molto aperta e spettacolare, perché il Modena di bianco è l'esatto opposto, non tanto della Reggiana di Nesta, che era venuto qua in una situazione particolare, quindi ha pensato
a inizio stagione,
ma del Modena di Tesser dello scorso anno, che puntava tutto sul contropiede. Invece è un Modena con bianco che punta molto sul gioco, è una squadra ben costruita, con giocatori di categoria. Per nostra fortuna sarà assente Strizzolo, credo, a meno di recuperi miracolosi per infortunio, ma che ha tremolata, per capirci, il Vasquez del Parma della scorsa stagione, ma che quest'anno è un po', diciamo, il perno di un gioco più vivace, nel quale è meno isolato. L'anno scorso era palla tremolata e poi vediamo cosa succede. Invece quest'anno è un gioco più articolato, il Modena credo verrà qui per giocarsela comunque a viso aperto. Il Parma sulla carta è più forte, perché tecnicamente è più forte, però incontrerà un avversario che, a mio parere, a mio modesto parere, sarà sicuramente uno delle contendenti per i playoff, dovrebbe entrare a mio avviso sicuramente nei posti per i playoff per l'A, ma è una delle squadre che io già qualche mese fa avevo individuato assieme a Palermo, Venezia e la Cremonese, che adesso sta risalendo dopo il cambio di allenatore, che è stato in questo caso con Stroppa benefico, ed è una squadra molto ben attrezzata, tra le squadre che possono addirittura puntare a una promozione diretta. Oltre questi nomi credo difficilmente si andrà, ma il Modena quest'anno sicuramente è una squadra da playoff.
Una squadra da playoff, ma infatti guarda, abbiamo come abbiamo sentito prima dal collega Paolo Reggianini di Modena, è proprio anche un'ambizione, cioè un obiettivo concreto, non si nascondono nemmeno su questo, al di là poi se ci possono arrivare o meno, ma è una squadra che sta dimostrando di poter essere lì. Nel Parma invece ci sono tanti dubbi, ecco, non negativi nel senso positivo, verso questa partita. Come in forma e quanto mando dopo l'infortunio, rientri dei nazionali, cosa ti aspetti per questa partita?
Ma mi aspetto un Parma comunque, allora non ci sarà la grinta, il Modena non avrà la grinta, la cattiveria messa in campo da Lecco nell'ultima partita prima della sosta, e soprattutto la preparazione, anche se molti giocatori di fatto arriveranno, alcuni giocatori arriveranno di fatto solo domani a disposizione di Pecchia, verrà preparata in modo adeguato, nel senso che è un avversario che a Lecco nel primo tempo il Parma è entrato in campo in pantofole, non credo che avverrà contro il Modena questa stessa cosa, e quindi oltretutto giocando contro un avversario che verrà qui per giocarsela, avrà la possibilità di esprimere meglio il proprio gioco. Credo comunque in un Parma, piuttosto temo qualche amnesia difensiva piuttosto che davanti, perché Mann secondo me non so se partirà dall'inizio, perché Pecchia è il solito, per sua consuetudine è difficile, rischi i giocatori reduci da infortuni, anche se sarà disponibile ovviamente lo metterà in panchina al 100%. Però comunque è una squadra che ha diverse alternative, perché adesso è anche un ritrovato Charpentier che può fare da boa da davanti, e anche magari, insomma, Alecco aveva scelto la formula senza l'attaccante di riferimento. Bonny comunque è un giocatore reduce della nazionale, ma che insomma non ci sono notizie di particolari infortuni, anche lui in forma. Davanti insomma ha comunque non dico problemi di abbondanza, ma purtroppo gli manca l'alternativa Mann contemporaneamente, che è Partipino, altrimenti sarebbe stato un importante gioco. A centrocampo ormai la struttura è abbastanza consolidata, con Estevez, Bernabé e poi Hernani, che a seconda delle formule però insomma sono un po' l'ossatura, e sarà da vedere la scelta difensiva, diciamo così, perché ultimamente qualche volta insomma Aleko sicuramente la difesa è stata il reparto peggiore, non ha assolutamente convinto, ha preso gol evitabilissimi dal Parma vecchia maniera, per capirci, e bisognerà vedere, perché appunto c'era in campo Circati, c'è il rientro di Valenti a disposizione, ma anche qui non è pensabile che parta come titolare, almeno non credo, però torna a disposizione, è un'alternativa in più. Osorio è come sempre reduce
dalla trasferta come Circati, del resto non ha giocato,
esatto.
Ma trasferta intercontinentale,
mi azzardo a dire che probabilmente Balog, che è arrivato, però ha giocato, è stato convocato, ma insomma però è rientrato più rapidamente, potrebbe essere la partita, e vediamo. Poi ci sarà il solito affidabilissimo De Prato, dipende se va a giocare una partita più propensa all'attacco, più in copertura, e magari ci potrebbe essere anche un Ansaldi dall'inizio, perché comunque è un giocatore che è un lusso, e che per la categoria, e che non ha magari l'autonomia dei 90 minuti, ma quando gioca si fa sentire e molto bene, e potrebbe essere un'alternativa importante anche all'eventuale non partenza di Mann dal punto di vista delle fasce offensive, ecco. Però
sì, è vero,
credo in un Parma con la mentalità giusta in questa occasione, più facile si distragga o soffra magari un po' altre situazioni, credo.
Sì, poi lontano dal Tardini, dove insomma anche voi oggi, poi come Gazzetta di Parma, avete tracciato oggi il quadro dei dati sicuramente positivi quest'anno e a cavallo dello scorso con lo scorso per lo stadio di casa. Peraltro Gianluca, guarda, l'ultima domanda che ti faccio proprio in un minuto riguarda uno dei singoli che non hai citato, te lo cito io, ti chiedo un giudizio, perché tra i tanti giocatori, ecco, chi è un po' in fase calante, che magari può dare un rilancio anche al Parma, oltre che a se stesso, prima di Natale, insomma, a proposito di centrocampo, cosa ti aspetti? Ti aspetti qualcosa in più da questo giocatore che era partito molto bene, in grande crescita, poi si è un po', come dire, perso?
Allora, il problema di Sob secondo me è che lui non ha grande duttilità tattica, cioè è un giocatore che, messo nel suo ruolo con un compito preciso, cioè quello di così a metà via tra il centrocampo e l'attacco, non proprio un trequartista, ma insomma un centrocampista con licenza di guardare avanti, si esprime molto bene. Se tu lo metti sulla fascia si adatta, ma non riesce a giocare. Se tu lo metti in mezzo, anche lì comincia ad avere delle difficoltà, è il suo limite. Ha una grandissima tecnica, è un giocatore importante, ma non è, diciamo, dal punto di vista così generale molto utile. Quindi bisogna vedere appunto che cosa farà Pecchia. Se lo vede in forma, è comunque un giocatore che può, diciamo, spezzare le linee avversarie nelle partite giuste. Ultimamente non è stato tanto in forma, però è comunque un giocatore, dal punto di vista generale, rispetto a quello che era soltanto sette, otto mesi fa, ritrovato alla causa. Ecco, questo è. Però ha questa cosa, insomma, deve giocare in più rispetto agli altri, rispetto a quello che Pecchia ha un po' in questo Parma, dove tutti giocano un po' dappertutto, è uno dei giocatori meno duttili.
Ecco. Sì, è vero, un ragionamento che ci sta, Gianluca, il tuo. Io davvero ti ringrazio per essere stato con noi, vedremo anche, seguiremo le tappe per il nuovo stadio Tardini. Intanto grazie, buon lavoro e buona partita.
Grazie e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie a Gianluca Zurlini, collega della Gazzetta di Parma. Ci sono tanti messaggi, ne leggo un paio prima di fermarci per la pubblicità. Hernani squalificato, sì assolutamente, lo scrive Romano. Hernani è stato espulso con doppia ammonizione nella sfida di l'eco e non ci sarà. Gianluca faccia un discorso in generale, ecco, sul centrocampo della squadra, ma non poi per la singola partita, diciamo così. Quindi sicuramente non ci sarà Hernani. E poi ancora, col Modena partita da prendere con le molle, speriamo di evitare cali di concentrazione, specialmente in difesa, scrive Marco da Glasgow. Lo salutiamo, bravo Zurlo come sempre, aggiunge Gabriele, riferito proprio a Gianluca Zurlini. Sullo stadio Ampo 60 scrive: se lo faranno molto tardini, è l'ennesimo esempio di come la politica vive in un'altra dimensione, non nel mondo reale. Col Modena invece partita spartiacque, se vinci ti rilanci, ma se perdi sono dolori. Ancora il nostro ascoltatore Luca ci ricorda che oggi è il compleanno di Nevio Scala, grande mister della storia crociata, arbitrerà, poi ci ricorda il signor Chiffi di Padova, la partita derby di sabato. Se non vado errato, anni fa Modena-Parma erano gemellate, scrive Davidone, su questo mi trovi impreparato. Salutiamo anche Lorenzo che ci scrive, ci fermiamo, pubblicità, tra pochissimo in diretta con Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'oltrepressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palle in tribuna. Do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, ciao Alberto, buon pomeriggio.
Grazie di essere in nostra compagnia. Parliamo un attimo di mercato. Stai appianando la situazione con il manager di Man Beccali oppure no? Stai lavorando dietro le quinte? No, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, chiaramente queste parole. In settimana sarà un trasferimento spettacolare quello di Man, non in inverno ma in estate, adesso è concentrato sul Parma. Insomma, è un po' il teatrino del calciomercato, inizia già, ci può stare, che ne pensi?
Ma sì, ma poi voglio dire, Beccali lo conosciamo, è un personaggio che non è la prima volta che fa uscite così un po' stravaganti, un po' folcloristiche, ma insomma fa parte anche del suo lavoro. Però insomma, Mane è un giocatore del Parma, ha un contratto fino al 2025, e quindi credo che a prescindere da ciò che dica Beccali, che naturalmente deve tutelare il suo assistito e valorizzare la sua posizione, chi desidera mandarlo può bussare la porta del Parma per capire la possibilità di portarlo a casa, ma credo che fino a giugno sicuramente non se ne parli, e poi vedremo cosa capiterà. È evidente che se il Parma dovesse andare in Serie A ci sarebbero più possibilità e l'opportunità di tenere non solo Mann ma tanti di
questi giocatori, quindi secondo me la priorità, a prescindere da tutto, finché si possano ancora vedere questi giocatori con la maglia del Parma e salire nella massima serie.
Poi priorità, Luca, anche per gli stessi giocatori, di fatto, anche se poi uno vuole fare un salto in una squadra, insomma, di blasone maggiore, quantomeno nel momento attuale, un gioco forza, se gioca meglio e se conquista un traguardo prestigioso, aumenta il proprio valore. Ecco, può essere così anche per Manna.
Sì, è correttissimo quello che dici, però è evidente che questi giocatori in Serie A possono essere ancora utili per se stessi e alla squadra, perché una Serie A col Parma è una Serie A col Parma, è sempre qualcosa di estremamente prestigioso, perché la loro crescita possa continuare e completarsi. E quindi io credo, ripeto, che se il Parma dovesse salire avrebbe molte chance di tenere molti dei suoi giocatori. Alcuni sicuramente dovessero arrivare offerte particolarmente importanti sia per la società ma sia soprattutto per i giocatori stessi, parlo di ingaggi, soprattutto per campionati esteri che sono campionati nei quali ci sono società molto più disposte a spendere soldi concreti rispetto a ciò che accade in Italia, beh, lì la situazione sarebbe sicuramente più complessa.
Ah sì, così, è proprio così. A proposito, Luca, di grandi obiettivi per la stagione, allora arriva questo derby, chiaramente ci sono un po' le scorie, quantomeno ti chiedo questo, dopo la sconfitta di Lecco, che è però nata poi anche da diversi episodi, da forse da un atteggiamento rivedibile, soprattutto dopo il gol di vantaggio, ma l'ha detto lo stesso Pecchia, da notevoli disattenzioni come numero in difesa, i calci piazzati, eccetera. Ecco, secondo te qual è lo stato di salute della squadra?
Beh, lo stato di salute della squadra è evidente che lo scopriremo sabato e capiremo se la partita di Lecco è stata semplicemente un episodio, come spero, mi auguro, penso, credo, o se magari è un momento di piccolo impasse. Io credo sia stato solo un episodio, perché sono state tante situazioni in quella partita che hanno portato un po' alla sconfitta, dal vantaggio iniziale che forse ha fatto pensare ai giocatori che il più fosse fatto, all'espulsione di Armani che ha fatto, così tra virgolette, perdere la testa un po' ai giocatori. Sono arrivati tre gol assolutamente evitabili che solitamente questa squadra non subisce. C'è sempre, bisogna stare dentro la partita, è così, ci sono momenti nei quali della gara nei quali la squadra deve cercare di tenere e di contenere gli attacchi degli avversari. Questo significa stare dentro la partita, per cui chiaramente reagire e poter fare bene nella parte rimanente della partita stessa. Se Parma, per intendersi, avesse finito il primo tempo sul pareggio, io credo che avrebbe vinto quella partita, però ha perso un po' la testa e alla fine non è più riuscito a recuperare. Però ci sono state anche altre situazioni, tipo l'espulsione di Armani, a stare un'ora e 10-11, insomma, non è cosa da poco.
No, assolutamente. Poi va ricordato, infatti ci pensavo, il fatto che comunque poi il Parma ha anche sfiorato quel pareggio con Camarà, al di là del rigore poi tolto, probabilmente giustamente, dal VAR, ma è stato chiaramente... è stata un'occasione clamorosa, poi sciupata, poteva succedere di tutto. Beh, ti aspetti anche te, come dice Gianluca Zurlino, una partita molto aperta? Modena, quello di Bianco, che comunque gioca, è lì in quella posizione della classifica. Ti aspetti una bella partita dal punto di vista degli spazi, del gioco al Tardini?
Beh, sicuramente Bianco è un allenatore che ama così proporre un gioco brillante, quindi non credo verrà qui per così opporre una squadra particolarmente prudente, particolarmente ostruzionistica a livello di tattica. Quindi no, lui la partita la giocherà e da questo punto di vista vedremo sicuramente un match interessante. Loro sono un'ottima squadra che ha alcuni giocatori di qualità, Palumbo su tutti, ma non solo, anche Tremolada è un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto bene, ci ha fatto anche molto male, Bonfanti davanti, insomma è una squadra che ha già una sua identità, una sua fisionomia ben precisa, una società molto solida alle spalle, quindi sicuramente è una partita da considerare complessa, un po' come tutte in questo campionato, ma indubbiamente il Modena attuale, a prescindere dalla sconfitta interna con la Sampdoria nell'ultima partita, è una squadra in salute ed è sicuramente una delle squadre più interessanti della carriera quest'anno.
Ah, sì, assolutamente, una squadra molto interessante in cui ha ad esempio questo giocatore Palumbo che anche tu giustamente citavi, ce l'hanno citato prima anche da Modena, che è tra i più costanti, era stato accostato anche al Parma, quantomeno come voci, ecco. Luca, cosa ti aspetti nella formazione di Pecchia? Ti aspetti qualcosa in particolare al netto dei nazionali, al netto di Manca rientra dall'infortunio? Ad esempio a partire dalla scelta Bonicciolac,
e perché non Charpentier? Visto che è un giocatore che ultimamente sta scalando un po' le gerarchie degli attaccanti e sta facendo molto bene, e non lo so, da qui a sabato chiaramente molte cose possono cambiare, però le ultime prestazioni di Charpentier lo candidano secondo me in maniera molto forte anche dalla maglia da titolare. Vediamo, insomma, Pecchia ha molte opportunità, credo che le scelte obbligate ce le abbia forse solo dietro, perché i ritorni dalle nazionali di Cercati, Osorio, che hanno giocato partite stanotte, insomma, in condizioni sicuramente non facili, considerando i ritorni, tutto quanto, forse consigliano a Ballo del Prato come coppia centrale, con il ritorno di Colibali e di Chiara Sinistra, però sai. Queste sono attualmente solo ipotesi, però indubbiamente dietro hai scelte sicuramente tra virgolette più semplici da individuare forse rispetto a quello che può succedere davanti, anche a centrocampo, perché i quattro mentre schiera manterrà Hernani squalificato per un turno, quindi è facile prevedere che sia Bernabé, Somm e Stevez saranno in campo, perciò dopo manca solo il centravanti di fatto.
Sì, è vero, manca solo quello, poi in realtà le scelte sono, i dubbi possono essere meno di quello che crediamo. Luca, ti faccio un'ultima domanda, ce la fa un nostro ascoltatore romano, lui dice, e di Mihaila cosa dice Beccali? Ma diciamo perché non è tanto questa la domanda, ma perché anche lui è un giocatore appunto rumeno, assistito, è stato espulso in nazionale, ha sbagliato anche un gol abbastanza clamoroso, perciò è stato squalificato poi per il match successivo. È un giocatore, dice anche che però è stato molto sfortunato con gli infortuni. Cosa può dare secondo te adesso al Parma Mihaila? È uno di quei giocatori dal quali ancora quest'anno ci si aspetta qualcosa in più, ecco, tra i pochi che non hanno brillato e che non sono cresciuti?
No, ci si aspetta molto di più, perché sappiamo che il giocatore ha la possibilità di fare molto di più. Mihaila è un giocatore che noi conosciamo bene, lo ricordiamo fin dal primo anno quando il Parma retrocesse dalla Serie A alla Serie B, lui fu una delle poche note liete di quella stagione. Quindi sappiamo che Mihaila può fare molto di più di quello che ha fatto vedere quest'anno. Secondo me il problema è solo ed esclusivamente psicologico, il ragazzo si deve sbloccare, io credo che Pecchia lo stia proponendo con una certa continuità, con una certa frequenza, proprio per attendersi quella possibilità che possa avere per sbloccarsi e per riuscire così a segnare quel gol o a giocare quella partita protagonista che è nelle sue corde, che gli consentirebbe di proseguire poi in un certo senso molto bene questa stagione. Lui ha solo bisogno di sbloccarsi e io credo che presto succederà e presto vedremo. Io sono convinto di vero Mihaila, che abbiamo visto a Parma non in maniera continua ma a crescere in questa stagione.
Ah, sì, è vero. Giustamente ricordavi quel primo anno ancora in Serie A, infatti non a caso ha tirato diversi interessi di squadre di Serie A già allora. Luca, ti ringrazio davvero, poi ti ritroviamo ovviamente con tante altre novità, notizie domani sera, Calcio e Calcio dalle 21, 12 TV Parma. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a te Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
Grazie a Luca Ampollini, l'appuntamento è domani sera, ore 21, Calcio e Calcio, anticipato come sempre da Casa Ferrari alle 20.50 con ospiti, contenuti e novità, ci saranno anche cose in esclusiva nella giornata di domani. Siamo arrivati al termine intanto di Palla in Tribuna, io ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la nostra programmazione, un saluto.